Benvenuti ai colori del mattino, in una versione ridotta, quasi in diretta, un momento per stare insieme con qualche argomento del giorno. www.redigio.it e la storia continua. Glossario sugli Elohim, i nostri antichi, che richiamiamo dei. Genealogie bibliche. Siamo nella Genesi, capitolo 5 e 11. Adamo ed Eva generano Caino e Abele. Caino uccide Abele. Adamo ed Eva generano Set, che genera Enosh, da cui discendono in ordine di progenitura Kenan, Malalel, Yared, Enoch, Matusalemme, Lamech e Noè. E Noè genera Sem, Cam e Yafet. Da Sem discendono Arpachsad, Selak, Eber, capostipite degli ebrei, Peileg, Reu, Serug, Narcor, Terak e Abramo. E da Abramo nasce Isacco, che genera Giacobbe, la parte di famiglia che Elohim affida a Yahweh, e questo lo si legge nel Deuteronomio 32,8. Già, quindi Giacobbe e Yahweh iniziano il discorso della Bibbia. Ingegneria genetica. I primi interventi di modifica del DNA, quelli effettuati dagli Elohim sugli ominidi, possono ipoteticamente essere collocati attorno al 200-150.000 anni fa avanti Cristo. Alcuni esponenti della scienza ufficiale iniziano ad ipotizzare in quel periodo la fabbricazione in laboratorio dei gruppi di maschi e femmine chiamati Adamo cromosomiale Y ed Eva mitocondriale. L'analisi molecolare ha dimostrato che il cromosoma 2 umano deriva dalla fusione di due cromosomi ancestrali degli scimpanzé, il 12 e il 13, quando questi fenomeni di unione avvengono in natura e hanno effetti negativi, sono deleteri e normalmente incompatibili con la vita. La fusione ha dato origine al nostro cromosoma 2. Non sembra invece che avesse arrecato danno, anzi, ha avuto gli sviluppi che conosciamo, con l'avvento dei sapiens e dei sapiens sapiens. Ish, Milk, Shamak è la trascrizione in pronuncia italiana dei termini ebraici con cui viene definito Yahweh in Esodo 15:3 e significa uomo, individuo maschio di guerra, guerriero. Metropoli e miniere in Sudafrica. A circa 280 km a ovest del porto di Maputo, la capitale del Mozambico, sono stati rinvenuti i resti di una grande metropoli che misurava, secondo stime prudenti, circa 5.000 km quadrati. Faceva parte di una comunità ancora più ampia, di circa 35.000 km quadrati, risalente al periodo che va dal 160.000 al 200.000 anni prima di Cristo. Le migliaia di miniere di oro scoperte nel corso degli ultimi 500 anni indicano una civiltà scomparsa che ha vissuto scavando oro in quella parte del mondo per migliaia di anni. E se questa regione è in realtà la culla del genere umano, è probabile che stiamo analizzando le attività della più antica civiltà sulla Terra. Se questa scoperta venisse confermata nelle datazioni, avremmo la traccia certa di una civiltà dotata di una cultura decisamente superiore rispetto a quelli degli ominidi, una civiltà capace di realizzare tali opere e dirigere e progettare lavori di grande respiro. E questa civiltà potrebbe essere l'artefice dei primi interventi di ingegneria genetica che paiono aver portato alla comparsa dell'Homo sapiens. Nazca. È un altopiano che si trova tra le città di Nazca e Palpa, in Perù, località nota per i geroglifi, immagini gigantesche, ce ne sono circa 800, la cui fisionomia è riconoscibile sostanzialmente solo dall'alto, e rappresentano contenuti di vario genere, tra cui molti animali. Vi si trovano inoltre montagne con delle vette tagliate di netto allo scopo di ricavarne lunghe superfici piane, che sono simili a vere e proprie piste di decollo e di atterraggio. L'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua è un'isola dell'Oceano Pacifico meridionale appartenente al Cile. Il suo nome in lingua locale è Rapa Nui, che significa grande isola roccia. È famosa per la presenza delle statue conosciute con il nome di Moai, giganteschi busti verticali la cui costruzione e il cui significato sono ancora da spiegare e definire. Si tratta per lo più di statue monolitiche scavate in un unico blocco di tufo di origine vulcanica, e alcune sono dotate di una sorta di cappello cilindrico che è stranamente fatto con un altro tipo di tufo di colore rossastro. Sono alti fino a 10 metri e spesso ne sono visibili solo le teste, ma scavi recenti hanno dimostrato che esiste una parte interrata che costituirebbe il corpo. Sul dorso di alcune delle statue sono incise delle scritte nella lingua Rongorongo, un sistema di scritture bustrofedico tuttora indecifrato, così come peraltro sono ancora sconosciuti il significato e la funzione dei Moai. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Le piramidi della piana di Giza. Giza è una località che si trova sulla riva orientale del fiume Nilo, circa 20 km dal Cairo. Il suo altopiano ospita una delle più importanti necropoli dell'antico Egitto, ma soprattutto le tre piramidi alle quali deve la sua notorietà: Cheope, Crefem e Micerino. L'egittologia ufficiale le attribuisce a tre omonimi faraoni appartenenti alla quarta dinastia. Teorie moderne ne stanno mettendo seriamente in dubbio la loro funzione di tombe. In quelle di Cheope, che è la più grande, non fu mai trovato alcun sarcofago, che peraltro non avrebbe potuto esservi introdotto, data la dimensione dei passaggi che conducono a quello che dovrebbe essere la camera sepolcrale. La mancanza totale di iscrizioni e geroglifici, sempre presenti nelle strutture che hanno custodito i corpi di faraoni o dignitari, ma pare corroborare le ipotesi che ne mettono in dubbio la funzione sepolcrale. Erano in origine ricoperte di lastre di calcare bianco, che riflettendo la luce del sole le rendevano visibili dallo spazio a grandissima distanza. Ma forse potevano essere viste anche dalla Luna. E questa caratteristica, unitamente alla loro particolare disposizione, alla precisione con cui sono state costruite e alle conoscenze e strumentazione necessarie per edificarle, che sono difficili da ipotizzare per popoli del Neolitico, ha fatto nascere delle teorie alternative. La più conosciuta sostiene che il loro posizionamento rispecchierebbe quello delle tre stelle della cintura della costellazione di Orione, che si sarebbero orientate avendo il fiume Nilo come corrispettivo della Via Lattea. E questa correlazione non sarebbe causale, ma voluta dagli antichi costruttori. La loro edificazione risalirebbe al 12-10.000 a.C. e sarebbe opera di una civiltà venuta dallo spazio. In questo caso la funzione non sarebbe stata ovviamente sepolcrale, ma diversa. La libertà narrativa ci ha introdotti a dare credito a queste teorie alternative e anche a ipotizzare che per la loro costruzione abbia avuto finalità coerenti con possibili specifiche esigenze dei viaggiatori nello spazio. Pitture rupestri. È noto che pitture rupestri sono state trovate in diverse parti del globo, in diverse culture, e sono state datate in diversi periodi. Alcuni artefatti mostrano degli individui che ricordano con una certa chiarezza astronauti con tanto di tute, caschi, e strani esseri che possiamo definire umanoidi. Antiche pitture rupestri si trovano in India, in America, in Cina, nel Tassili, in Africa, in Italia, in Val Camonica, ma senza dimenticare i misteriosi Vandiina di Kimberley in Australia, gli antichi dei venuti dalle Pleiadi. E tutti i continenti possiedono queste testimonianze, e non essendoci nell'antichità mezzi di comunicazione che consentissero loro di avere rapporti e scambi, ci chiediamo come sia possibile che popoli e antiche civiltà così lontane tra di loro abbiano immaginato e rappresentato le stesse cose, gli stessi esseri provenienti dal cielo a bordo di oggetti volanti, non meglio identificati. Ma si vede anche la voce valigetta. Sì. Sacsayhuaman, importantissimo sito archeologico megalitico situato a circa 3 km dalla città di Cuzco, in Perù. La sua costruzione principale pare una fortezza, le cui pietre sono incastrate le une con le altre con una precisione quasi inconcepibile. Si tratta indubbiamente di opere architettoniche tra le più sconcertanti e incomprensibili del continente americano. Si tratta di una costruzione realizzata con blocchi che pesano fino a 150 tonnellate, posizionati con una precisione straordinaria, anche in considerazione dei numerosi angoli arrotondati di alcuni di essi e nel modo in cui si sporgono verso l'interno. La scienza non è ancora riuscita a fornire una spiegazione soddisfacente circa i metodi e gli strumenti che gli Inca avrebbero utilizzato per realizzare un sito tanto sconcertante. In effetti gli Inca dissero agli spagnoli che quelle pietre lì erano lì da molto tempo e che la costruzione era stata realizzata da un altro popolo. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Triliton. Così viene chiamato il pavimento del tempio di Baalbek, costituito da tre grandi monoliti. Si tratta di uno dei siti archeologici più importanti del Medio Oriente e si trova in Libano, nella valle della Beca, ad alcune decine di chilometri da Beirut. Il tempio presenta le rovine romane della costruzione realizzata sul precedente tempio greco, che a sua volta appoggiava sulla base molto antica, costituita, tra l'altro, da tre grandi monoliti chiamati appunto Triliton. Sono tre massi dalle dimensioni e dal peso enorme, fino a 1000 tonnellate, la cui datazione è stata fatta risalire al terzo millennio prima di Cristo. In origine pare fosse considerato il luogo in cui Utu Shamash, che è una divinità sumero-accadica, posava il suo carro celeste. Il tempio è stato poi dedicato a Zeus, Giove, e il luogo era conosciuto in epoca ellenistica come Eliopolis, cioè la città del sole. Le domande che ci poniamo di fronte a una tale struttura sono molteplici. Chi l'ha realizzata? Di quali mezzi disponevano 5.000 anni fa? A che scopo compiere un lavoro così straordinario? Che pesi e che spinte dovevano sostenere una base tanto massiccia e imponente? Tselem. Questo termine ebraico, vedi Genesi 1:26 e seguenti, tradotto tradizionalmente come immagine, in realtà indica quel quid di materiale che contiene l'immagine che è stato tagliato fuori. L'elemento che noi conosciamo, che racchiude contemporaneamente queste due caratteristiche, è il DNA. Contiene l'immagine del vivente e può essere estratto per riprodurre copie o per essere innestato in un altro patrimonio genetico, come potrebbe essere stato fatto dagli Elohim con l'afar degli animali. Utu Shamash, colui che splende e sale nel fuoco verso i cieli. Uno degli Anunnaki, figlio di Nannar e Ningal, era preposto alla registrazione dei beni degli Anunnaki e alla giustizia. Era un signore antidiluviano di Sippar. La sua dimora era chiamata E-Babbar, casa dello splendore. La valigetta. Molte cosiddette divinità dei popoli antichi sono state rappresentate all'atto di tenere una valigetta in mano. Non si possiede una spiegazione univoca e soddisfacente per questo oggetto, ma nell'ipotesi che il pianeta Terra era stato visitato da esseri provenienti da altri mondi, è quantomeno intrigante confrontare queste rappresentazioni con le immagini degli astronauti NASA che si avvino alla navetta spaziale prima del lancio. Hanno in mano la loro personale valigetta. Chissà se quelle antiche borse non ne possono essere le antenate. Yahweh, YHWH. È il nome con cui si presenta e si conosce il presunto Dio di Israele, che poi la teologia giudaico-cristiana ha trasformato nel Dio universale. La Bibbia lo rivela per ciò che era, il componente del gruppo degli Elohim, al quale il comandante Elion affida il compito di occuparsi del patriarca Giacobbe, che è nipote di Abramo, e della sua famiglia. Militare di professione, Ish Milkamash, significa uomo di guerra, e lo definisce il libro dell'Esodo. Svolge il suo compito con grande determinazione e altrettanta ferocia. La Bibbia, in sostanza, è il racconto delle guerre da lui condotte nel tentativo, mai perfettamente riuscito, di conquistare un territorio. La sua comparsa ufficiale è dichiarata nel libro della Genesi, laddove si dice, 4:26, che al tempo di Enosh, che era nipote di Abramo, si iniziò a invocare il suo nome. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Dumuzi. Liberamente citato, Dumuzi è un compagno di Inanna. Nei racconti sumero-accadici era l'Anunnaki, collegato in particolare alla vegetazione, ed è ricordato come il secondo sovrano della dinastia di Uruk. Il suo nome è legato anche ai cereali usati per la fabbricazione della birra, che è una bevanda molto apprezzata dagli Anunnaki, che ne facevano largo uso nelle feste. Così come Yahweh nella Bibbia faceva largo uso di bevande alcoliche nelle festività da lui ordinate. Consumava una bevanda definita inebriante, cioè ubriacante, come ben indicato nel termine ebraico shakar, che indica appunto l'atto dell'ubriacarsi e dell'esprimere concetti privi di senso reale. Nell'ingegneria genetica, la genetica umana. È il genere Ari, H-A-R-I. Durante lo sviluppo dell'embrione in gravidanza produce quella particolare migrazione neuronale che è indispensabile per lo sviluppo della corteccia cerebrale. È lo stato rugoso esterno del cervello che ci differenzia anche dagli scimpanzé, a noi più vicini. Dal punto di vista evoluzionistico è rimasto fermo per centinaia di milioni di anni e poi improvvisamente modificato. Un'altra sequenza, la sequenza ASPM, Questa sequenza rende possibile lo sviluppo di un cervello 3 volte maggiore dal punto di vista del rapporto al peso del resto dell'organismo. La sequenza WNKI garantisce la maggiore capacità di coordinare dei movimenti fini e maggiore destrezza nell'andatura. La sequenza MADILI assicura un minor tasso di errori nella divisione cellulare. La sequenza WWOX favorisce la morte cellulare programmata dalle cellule tumorali o di altre cellule molto danneggiate. La sequenza FOXP2 consente di migliorare la comunicazione tra individui con movimenti facciali coordinati con le vibrazioni della laringe che sono alla base della parola. La sequenza HACNSI induce lo sviluppo dei particolari muscoli che consentono al nostro pollice di essere opponibile e produce quella peculiare complessità del nostro sistema nano avambraccio da cui dipendono la libertà e la buona precisione dei movimenti. A livello degli arti inferiori produce una migliore efficienza e facilità della deambulazione sui 2 piedi. E la sequenza AMYLA produce l'amilasi salivare, un enzima che permette una migliore digestione dell'amido che comincia direttamente nel cavo orale. Rende possibile la metabolizzazione di alimenti derivanti dal frumento e dei tuberi ingeribili, indigeribili per gli altri primati. E c'è il genere LCT, codifica per l'enzima lattasi che permette al genere umano di nutrirsi anche del latte proveniente da altri mammiferi. Compare nel nostro patrimonio genetico circa 9.000 anni fa. E il gene MIR lignetta 941. MIR 941 è un gene che è comparso come mutazione di una sequenza che ha dato vita a un nuovo gene che regola le percezioni coscienti facendo sviluppare il cervello del sapiens in sapiens sapiens. E la genetica, quella vegetale e animale. Nel territorio in cui si ipotizza di poter collocare il Gan Eden, paradiso terrestre, è avvenuta una successione di eventi genetici che la scienza definisce impossibili. E lo si dice nell'agosto ufficialmente del 2014. E l'intero genoma del Triticum urartu, cioè che è un cereale, si è fuso con quello della Aegilops speltoides, generando il farro selvatico. E circa 8-9.000 anni fa, nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-est del Mar Caspio, avvenne un secondo evento genetico impossibile, il Triticum dicoccum, che inglobò completamente il genoma del Aegilops tauchiri. E in seguito, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al Triticum aestivum, il grano tenero con cui facciamo il pane. La rivista Scienze, o Science, definisce un vero e proprio mostro genetico, il Triticum, da cui tutto è partito. Sempre stando alla rivista del luglio del 2014, la domesticazione delle pecore, delle capre e dei suini avviene tra l'11.000 e 9.500 anni fa nei territori compresi tra i monti Zagros, l'Anatolia centrale e il sud-est della Turchia. Almeno una delle 4 linee genetiche dei bovini domestici ha radici nella valle dell'Eufrate. Si pensa che con gli animali sia avvenuto ciò che è avvenuto con le specie vegetali adottate. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario degli Elohim. Ish, Ishak, scritto ISH oppure ISSHAH. Ish è il termine ebraico che significa uomo, individuo maschio, di guerre, guerriere, guerriero, e da esso la Bibbia fa derivare il termine Isha, che significa la femmina derivata dal maschio. Lulu. Nei testi sumero-accadici il termine indica l'essere umano prodotto in origine e pare avere il significato sostanziale di miscelato. Mar Caspio. Tutto il territorio compreso tra il Mar Caspio a est e la Turchia a ovest si candida a essere identificato come il grande teatro in cui possono essere collocate le vicende bibliche del Gan Eden. In prossimità dei laghi Urmia e Van Vi si trova anche la grande catena montuosa del Urartu, al cui interno è collocato il biblico Monte Ararat. I ritrovamenti del sito di Göbekli Tepe documentano inoltre l'importanza che nel passato quel territorio ha rivestito nella storia. Nahshach. Il termine ebraico che indica il serpente, che nel passato identificava chi era dotato di conoscenze profonde. Nergal è il nome di uno degli Annunaki, è un probabile figlio di Enlil ed è citato nelle tavolette in relazione alle lotte combattute nel territorio di Sodoma e Gomorra e nel Sinai. Nin-Hur-Sag, Ninhursag. È una femmina appartenente al gruppo degli Annunaki, chiamata anche Mami. Risulta essere colei cui viene affidata la fabbricazione del Lulu attraverso l'ingegneria genetica. Rakhia, R-A-K-Y-A. È un termine ebraico che indica una superficie solida lavorata. Tutto il contesto biblico documenta che divide acque che stanno sopra da acque che stanno sotto e sulle quali gli Elohim intervengono con una chiara opera di bonifica del territorio. Da questo consegue che una traduzione coerente è quella che la identifica come una diga o come un firmamento, la cui funzione non ha nulla a che vedere con le funzioni svolte e chiaramente descritte nel libro della Genesi. I nubiani ancora oggi chiamano Rakhia la diga di Aswan. Ruach, R-U-A-C-H, è un termine ebraico che significa vento e che per estensione è stato poi utilizzato per indicare lo spirito. La polisemia della lingua ebraica ci aiuta a comprendere come in vari passi biblici, analizzati e tradotti letteralmente nei brani citati in calce, il Ruach sia descritto inequivocalmente come un oggetto volante. Satanael. Questo nome compare nel libro apocrifo di Enoch. El è il termine singolare con cui si identifica un componente non meglio definito del gruppo degli Elohim. Satan significa avversario, pubblico accusatore. Shimti, S-H-I-M-T-I, la casa in cui viene insufflato il soffio vitale. Il termine potrebbe quindi essere identificare un laboratorio in cui si dava la vita ai nuovi esseri? Iom, o Laila, Y-O-M, L-A-I-L-A. Sono termini ebraici con cui si identificano rispettivamente il giorno e notte, e più genericamente anche i periodi di luce e di buio che sono regolati da sistemi di illuminazione. Benvenuti ai colori del mattino. www www.radiogio.it e la storia continua.